Ah, Pietro, siamo sul Verrazzano finalmente, ci siamo.
Sì, finalmente siamo partiti, siamo insieme a quest'altro migliaio di persone che ci corre tutto intorno, un po' davanti, qualcuno dietro, di fianco, dappertutto ci sono persone. Praticamente stiamo facendo una delle cose più sbagliate che si possano fare perché siamo partiti a bomba, ci stiamo facendo trascinare dalla moltitudine di gente che c'è, soprattutto stiamo percorrendo un tratto che a pensarci bene sarebbe un tratto da pazzi da fare all'inizio di una gara perché è tutto in salita, ci facciamo il primo miglio in salita, poi faremo quasi un altro miglio in discesa, però è proprio bello, si sta davvero bene, è una sensazione incredibile questa.
Ma è vero, ma d'altronde diciamoci la verità, anche se è sbagliato partire a bomba, anche se è sbagliato scendere veloci perché si è ancora freddi, ma come si fa a rinunciare dopo tanta attesa, tanta emozione, tutte queste persone che ti circondano, ma come fai a non correre a palla? Tra l'altro, a proposito di errore, ti segnalo il nostro primo errore del podcast, ovvero ci siamo dati una regola, un miglio a puntata e questa prima puntata dopo lo start in realtà è già un errore perché parliamo di 2 miglia invece di uno, solo che spezzare in due il Verrazzano sembrava veramente poco gentile nei confronti di questo ponte maestoso. Quindi, secondo me, va bene che dedichiamo questa puntata al Verrazzano, alle 2 miglia al Verrazzano, quindi violiamo la regola che ci siamo appena dati e quindi io andrei a iniziare col podcast. Quindi io sono Lorenzo Dell'Uva.
Io sono Pietro Paschino.
Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questa è la puntata che riguarda il miglio 1 e 2, il ponte di Verrazzano.
Ok. Pietro, abbiamo detto che avremmo avuto degli ospiti e abbiamo degli ospiti già per la prima puntata. E l'ospite di oggi, prima che lo introduco, ti do qualche dettaglio: è Spoletino, ha da poco fatto 51 anni, quindi è un ragazzino, corre velocissimo, ha corso la maratona di New York 19 volte, quindi molto più di me e te messi assieme. La corsa in, se non erro, poi lo chiediamo a lui, in 2 ore e 22 e spiccioli. E con noi per questa puntata della Verrazzano Central Park, Pier Giorgio Conti. Ciao Pier Giorgio, benvenuto.
Ciao a tutti e grazie di avermi invitato a questa meravigliosa puntata.
Pier, tu sei un'istituzione della maratona di New York, no? E come sai, come hai sentito, parliamo del Verrazzano. Allora, innanzitutto io sono invidioso e geloso del fatto che ci sia una foto pubblicata sul New York Times in cui tu corri insieme al gruppo di testa qualche anno fa, nella pagina di apertura del New York Times dedicata alla maratona di New York. Com'è? Raccontaci, parliamo del Verrazzano, com'è correre su quel ponte quando davanti non c'hai praticamente nessuno?
Ma correre su Verrazzano l'ho corsa 19 volte, ma è sempre come fosse la prima volta, è sempre un'emozione. I minuti che precedono il colpo di cannone è veramente adrenalina pura. Con gli elicotteri, il rumore degli elicotteri, l'inno nazionale poco prima appunto dello sparo, che è l'inno nazionale in America, si sente veramente, cioè con tutti quanti con la mano al cuore e poi questo colpo di cannone, e poi senti veramente solo il tuo cuore e le migliaia di persone che calpestano, e il ponte vibra, anche se stai davanti, però tu senti tutti i passi delle migliaia di persone che vibrano sul ponte. Poi uno fa sempre 3.000 calcoli, no? Il primo miglio, come l'imposto, il primo miglio, cioè il primo miglio anche senza salita, cioè tu lo corri come se fossi in discesa, sia che sei un top runner, che sei un amatore, però il primo miglio voli, il secondo miglio continui a volare perché è in discesa, e perciò anche se vai logicamente più forte, il secondo miglio però è un'emozione unica che tutti quanti almeno una volta nella vita dovrebbero provare.
Ma ti chiedo una cosa, allora tu hai una doppia natura, nel senso che sei un runner, l'hai corsa a livello agonistico, ma sei anche uno che accompagna e insegna le persone a correre. Quindi qual è il consiglio? Come si fa a non sbagliare?
Ma si fa a non sbagliare, cioè la maratona è veramente, cioè sono questi appunto 26 miglia, cioè New York è una maratona anomala, cioè godetevela più che potete, perché se uno parte a bomba dopo non riesce a godersela a pieno, no? Perciò quello, cioè, consiglio, è molto difficile, però chi riuscisse a fare, a correre due mezze perfettamente uguali, o magari la seconda mezza più forte della prima mezza, sarebbe proprio la maratona perfetta. È molto difficile, perché se uno nota tutti quanti, è è veramente adrenalinica questa maratona. Io ho corso tante maratone, sì, questa 19 volte, però l'adrenalina che ti dà New York è unica, cioè è una maratona unica al mondo. Cioè, poi a chiunque lo dico, ho portato moltissima gente e a tutti quanti ripeto questa cosa e tutti quanti hanno confermato questo, perché chi viene a New York, chi la fa una volta la rifà, cioè non è che dice ok, l'ho fatta una volta e basta, ti entra proprio nel cuore, capito? Cioè, non è, però prudenza sempre, perché appunto è una maratona anomala che non è perfetta, non è pianeggiante, non è una maratona veloce e ti taglia proprio le gambe. Se parti veloce ti taglia, alla fine arrivi un po' non in perfette condizioni, diciamo, dai.
Io ricordo benissimo che avevo in mente di partire, di correre esattamente come hai descritto tu, le due mezze, cercando di fare la seconda un po' più veloce della prima. Poi invece mi trovo lì sul Verrazzano, in compagnia di tutti questi altri runner, di Laura, l'altra runner con cui poi abbiamo corso insieme tutta la maratona, e ci siamo guardati e abbiamo detto proprio quello che tu hai consigliato. Ma godiamoci sta gara e basta, pensare al tempo. Non abbiamo poi neanche più guardato l'orologio e abbiamo semplicemente continuato a correre, anche perché eravamo lì, a un certo punto sulla sinistra ti trovi questo panorama incredibile di Manhattan, una decina di chilometri se non sbaglio, a destra c'era l'oceano, non pensi più che sia una gara di corsa. Poi i nostri tempi erano dei tempi decisamente più modesti rispetto a quelli che fai tu, però abbiamo proprio preso l'occasione per goderci la gara. Devo dire che non ci siamo pentiti per niente, perché già dalle prime due miglia lì sul ponte ci siamo accorti che davvero sarebbe stata una gara anomala, qualcosa di assolutamente diverso da tutte le altre che abbiamo fatto e che forse faremo in futuro, non lo so questo.
Pier, ti chiedo una cosa, allora tu l'hai corsa 19 volte, ti sarà capitato di fare le tre partenze, no? I tre colori, arancione, blu e verde, che ricordo determinano il primo pezzo di gara che corri. Quindi se c'è il pettorale blu parti sul Verrazzano lato destro, parte superiore; se c'è il pettorale arancione corri sul Verrazzano lato sinistro, sempre parte superiore; se corri col pettorale verde parte inferiore lato sinistro. Il che vuol dire che quando poi arriverai a Brooklyn, che è oggetto di una prossima puntata, farai dei pezzi di inizio gara diversi. Ci sono varie teorie sul dove sia meglio correre, no? C'è chi dice che è meglio correre su, perché i top runner li fanno correre su. C'è chi dice che è meglio l'arancione, chi meglio il blu, chi dice che è meglio il verde, perché comunque sali un pelo meno, perché parti più sotto e scendi. Tu hai una preferenza? C'è una parte che ti piace di più? C'è una che proprio non ti piace?
No. Cioè, io la maggior parte delle volte ho corso con blu e arancio, ho corso solo una volta sotto, però sono, magari, sotto dipende da come la fai, no? Cioè, sotto... Se tu corri abbastanza veloce, correre sotto, cioè, correresti, c'è la gente che va un po' più lenta, correresti praticamente da solo, cioè senza nessuno per i primi chilometri, perché se corri anche a 3:35, 3:40, cioè nessuno corre a quel ritmo nella parte sotto. Se invece corri sopra, trovi più dei gruppettini, cioè magari nella parte blu rischi di andare un po' troppo veloce se non corri con la testa, perché parti, è facile partire tipo a 3 km, parlo sempre di un top runner, o se no anche se non è un top runner trovi gente che corre sotto 4 km, ti butti, se non ce l'hai è facile che sbagli gara. Forse quell'arancione è quello un po' meglio, dai, quello un po' più meglio, perché dai, cioè, che poi non capisco perché ogni anno io mi sono, cioè, adesso ultimamente ho corso da top runner le ultime maratone e adesso è cambiato un po', perché i top runner partono, adesso faccio una piccola introduzione, magari non interessa, però cioè, partono quattro pullman dall'Hilton, sulla Sixth Avenue, e ti portano in una pista coperta che è a Staten Island, circa due miglia più a sud della partenza. Dopo, poco prima della gara, il pullman ti porta in partenza e entri lateralmente e ti metti proprio davanti.
Quindi sorpassate tutti noi poveracci che siamo stati là 4.000 ore, diciamoci,
sì,
la verità.
Però l'ho fatta pure stando lì 4.000 ore, cioè eravamo con Stefano Baldini e siamo partiti con tutti i comuni mortali, che è bello anche quello, cioè tutta l'attesa, è sicuramente più stressante, perché cioè, poi se è una bella giornata, ok, ma cioè, io l'ho fatta tante volte con freddissimo, e tu quando è freddo, Lorenzo, sai cosa significa, New York è freddo, o con vento, pioggia, cioè lì, fortunatamente quella volta era una bella giornata, ma se dovesse piovere o c'è freddo, c'è bisogno un po' attrezzarsi.
No, ma soprattutto una cosa che tu non sperimenterai mai è se fa freddo e sei la wave 3 o 4, quindi se parti indietro al gruppo, quindi non solo stai al freddo, ma stai al freddo 2 ore prima, vedendo tutti gli altri partire. A te non ti capiterà mai, forse quando avrai 136 anni, ma prima non ti capiterà. Pietro, a te magari ti capita, no? Prima.
Beh sì, mi è capitato.
Una cosa che a New York è che sì, dal primo all'ultimo è veramente, cioè quando tagli quella finish line ti senti veramente un eroe, cioè a prescindere dal tempo che hai fatto, però cioè non fatela e poi vedrete, cioè ti senti, cioè voli veramente, guarda, cioè non
Io ti vorrei chiedere una cosa per Giorgio sulla gestione tecnica di queste prime 2 miglia. Avresti qualche consiglio su come vestirsi per questi primi chilometri? Se è il caso di mettere addosso qualcosa poi da togliere nell'eventualità, o se tu preferisci correre già in tenuta da gara completa, quindi no manicotti, no giacchina, oppure consigli di metterli?
Ma io sono abbastanza freddoloso, perciò manicotti e una fascia in testa io ce la metto quasi sempre. Poi al limite ce li butti via, cioè non... Però appunto sono stato un privilegiato perché sono stato sempre messo davanti gli ultimi minuti. Però per chi deve aspettare tanto tempo, se ti vesti un po' cipolla, dopo butti via un po' di roba lungo il percorso, è meglio fare così che morire dal freddo. Perché io un anno ho avuto veramente freddo, freddo, adesso non mi ricordo che anno era, ma era freddissimo, cioè proprio non...
Temperature che per noi sarebbero polari.
Sì, 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 sì. Poi sì, quando tira quel vento ghiacciato, cioè, perciò consiglio di vestirsi un po' a cipolla, dai.
Senti, io aggiungo una cosa, aggiungiamo, tornando sul Verrazzano, scusatemi se torno su quell'argomento, ma è l'argomento di questa puntata che già abbiamo imbrogliato sulle 2 miglia invece di una, ma raccontiamo un po' quello che si vede, no? Nel senso che abbiamo detto che si sale per metà e poi per metà si scende, e quindi fai conto un miglio, dai, per fare una roba equa, che poi tra l'altro è probabilmente così. È molto bello, io ho detto che tutte e tre le partenze sono uguali, ma in realtà le partenze di sopra sono un po' meglio, perché sono più scenografiche, cioè se sogni di avere la vista che hai visto sempre, se sogni di fare una foto di te come un idiota a metà del Verrazzano come ho fatto, se sogni tutte queste robe qui, in realtà la partenza sopra, quindi pettorale blu e arancione, sono meglio. Però quello che vedi è molto bello, nel senso che innanzitutto vedi questo fiume di runner, e quindi il primo consiglio che ti do è, a meno che tu non stia concorrendo come Pier Giorgio per arrivare tra i primi, fermati un attimo dopo che sei partito, quando hai imboccato veramente il ponte, forse sotto la prima campata per capirci, e girati indietro e guarda tutti i runner che corrono verso di te. E la seconda cosa, e mi unisco invece a quello che diceva Pietro prima, è guarda la tua sinistra, perché la tua sinistra c'è Manhattan, da dove sei arrivato presumibilmente col traghetto, ed è lontana, perché come diceva Pietro giustamente sono a 10 km di distanza in linea d'aria, quindi è lontanissimo, vedi questi grattacieli, vedi quelli che sono i grattacieli della punta sud di Manhattan, ma sono lontani, e intorno però non succede qualcosa. Chi me lo racconta che cosa si vede oltre a questo?
È sempre meraviglioso veramente, perché nonostante stai lì concentrato, però cioè, vola Verrazzano, no? Cioè, lo ricorrerei 1000 volte. Perché parti, cioè sulla tua sinistra vedi, a parte gli elicotteri, che sempre 3-4 elicotteri che volano sopra di te, questo rumore che senti, cioè proprio, e poi sotto ci sono le navi della Marina che spruzzano l'acqua, a volte colorata, a volte non, è proprio, cioè una festa meravigliosa, perciò mi fermo a guardare. Poi cioè, se sei arancione, guardi a destra, perché se sei arancione parti un pochino più avanti, perciò anche se parti leggermente più lento, però stai in testa, e dopo i blu ti passano magari, cioè secondo o a fine Verrazzano o a metà Verrazzano, secondo la velocità che vai, e passa il gruppetto di chi andrà a vincere presumibilmente la gara, con le moto della polizia, delle camere, tutto quanto, cioè, perciò anche quello, cioè, a sinistra guardi questo, a destra guardi quell'altro, cioè, perciò anche questo è bello, molto bello, perché
noi i top runner a fianco a noi non li abbiamo visti, Pietro, che io mi ricordi.
Mai. Mai visti, né a New York, né in nessun'altra occasione, purtroppo.
Neanche correndo le maratone, neanche in televisione, perché stai correndo anche tu e quindi non li vedi mai. Però fa ridere che il racconto di Pier Giorgio invece comprende i top runner, no? E, aggiungo una cosa sul Verrazzano, che anche uno, oltre ad essere la peggiore salita, come diceva Pietro all'inizio della gara, è la migliore discesa, è anche uno dei punti più ventilati di tutto il percorso. Qualche anno fa, Pier Giorgio, tu probabilmente te lo ricordi, c'era tantissimo vento, tanto che spostarono la partenza dei disabili da Staten Island a Brooklyn, tanto il vento che c'era proprio nel tratto di Verrazzano, e lì è un tratto molto molto ventilato di quella zona di New York in generale, e quindi una delle risposte che mi sento dare anch'io a Pietro di come vestirsi è indipendentemente che se sei freddoloso o meno, è proprio sul Verrazzano che puoi beccare tanto vento. E io ho questa memoria di queste persone che si levavano le giacche, le cose sul Verrazzano, che volavano via e si attaccavano ai bordi del ponte, tanto il vento che le spingeva al bordo. Però sali per metà e poi cominci a scendere e vedi Brooklyn, no? E quindi aggiungo una cosa, stai entrando fisicamente nella secondo tratto del Verrazzano, stai fisicamente entrando nel secondo boro di New York, perché la maratona di New York, lo ricordo per chi, quei due che non lo sapessero, ha la caratteristica di toccare tutti e cinque i distretti di New York, parte da Staten Island, ma in realtà Staten Island non ci sta mai, perché sì, parti fisicamente su Staten Island, ma dopo 5 metri sei sul Verrazzano e quando atterri dall'altro lato sei già a Brooklyn. E una cosa che non tutti forse non sanno, che, come diceva la settimana enigmistica, è che in concomitanza di ciascun ponte durante il percorso della maratona di New York si cambia quartiere. Quindi se vuoi sapere se stai cambiando quartiere mentre corri, sappi che sì, se sei su un ponte stai cambiando boro. E infatti il Verrazzano ti porta da Staten Island a Brooklyn.
E c'è un'altra cosa che ancora non abbiamo detto, perché siamo presi dall'entusiasmo, dall'adrenalina che ci sta spingendo a correre sul ponte, è che non c'è nessuno a dirci che siamo bravi e belli, perché sui ponti non c'è il pubblico. Eppure non te ne accorgi nemmeno.
Non te ne accorgi perché in quel momento non ti accorgi di niente, perché in quel momento sei alla partenza della maratona di New York, se sei Pierre sei davanti a tutti, se sei noi c'hai davanti un sacco di persone, e forse è meglio, Pierre, non ti offendere, no? Nel senso che essere immerso in mezzo a tante persone, secondo me è il primo momento di presa di coscienza vera di dove sei finito, cioè di colpo sei circondato da migliaia di persone, nella tua wave, nei due colori vedi veramente qualche migliaio di persone che corrono con te. E il Verrazzano, siccome continua a essere, oltre all'immagine più spettacolare appunto dagli elicotteri che citava Pier, ma anche dal punto di vista di chi lo corre, è uno dei momenti in cui ti rendi conto per la prima volta che è un evento fuori scala. Pier, tu hai detto che hai corso altre maratone, qualcun'altra che ci si avvicini ce la segnali oppure non ci sono?
Ma che ci si avvicini, in Valencia mi è piaciuta molto e anche Boston, che ho corso sia Valencia che Boston, però c'è cioè, New York, cioè io l'unica, cioè, è una maratona che non mi vergogno di dire che a me mi emoziona, cioè io le emozioni, io adoro le emozioni, cioè, sia nella gioia che nel dolore, a me, cioè, io mi emoziono facilmente, perciò io una lacrimina mi esce sempre a New York, cioè, o prima o dopo, però mi esce lì quando sul Verrazzano, cioè come fai, cioè stai proprio adrenalina purissima.
C'è quel punto lì a metà della discesa in cui oltre al rumore dei passi, il respiro, le persone che corrono accanto a te, inizi a sentire un brusio che cresce, si avvicina e vedi in lontananza che sta per arrivare la città e capisci in quel momento che quel brusio sono le persone che stanno aspettandoti, che ti attendono per farti il tifo. Lì, quello è stato il momento in cui io ho sentito l'emozione più forte sul Verrazzano. Non so se per Pier Giorgio è la stessa cosa.
Sì, perché dai, quando finisce Verrazzano, questa lunga discesa, perché alla fine è una lunga discesa dopo questa abbastanza lunga salita, che, ripeto, consiglio a tutti di correrla facile, la salita, di non esagerare, è uguale in discesa. Dopo c'è questo curvone a sinistra e welcome to Brooklyn, e sei a Brooklyn, no? Che è lì l'apoteosi, c'è un grandissimo tifo. Poi vabbè, non parlo delle altre miglia, perché comunque è lì veramente, cioè, senti, porca miseria, dice, sono in, dice, dai, bello, bello.
Allora, una delle domande più frequenti riguardo alla partenza della maratona di New York è sulla calca delle persone, quindi possiamo rispondere sia io che Pietro che Pier sulla base delle volte che l'abbiamo corsa. Cioè molti sono preoccupati di c'è troppa gente alla partenza, non riesco a partire con il mio passo. Io, nella mia esperienza di 7 volte, quindi rispetto a Pierre praticamente zero, mi sento dire che è un falso mito. Mi è capitato solo una volta di finire dietro a un pacer che non aveva il mio passo e quindi di essere fisicamente stoppato da un muro di quelli che correvano dietro al pacer. Però mediamente invece io trovo che lo schema di waves e colori permetta di partire praticamente subito col passo desiderato, senza né essere spinto troppo ad avere un passo che non è il tuo, né essere troppo rallentato. Però mi affido al vostro, di entrambi, il vostro racconto di questa situazione, che è una delle cose che mi chiedono spesso.
No, io condivido in pieno questo che dici. Guarda, cioè proprio non verissimo questo. Però, cioè, appunto, ripeto, è una maratona anomala, no? Perché questo continuo saliscendi, cioè, no, che all'inizio poi la salita, che è una bella salita, no? Cioè il primo miglio, però neanche la senti e la paghi al 100%, se questa dopo la paghi gli interessi, però non la senti perché tanta è l'adrenalina, tanta è l'emozione, tanta è la voglia di partire, però cioè, io quando ho fatto 2:22 lì ho fatto la prima mezza 1:10:56, la seconda mezza 1:11:13, perciò c'è cioè una gara perfetta, no? E anche altre volte che ho fatto, altre 2 o 3 volte avevo fatto 2 mezze praticamente uguali. E appunto, io consiglio di fare partire e quando arrivi alla mezza maratona, ok, adesso inizia la gara, adesso devo fare una mezza maratona, però fino alla mezza maratona devi correre proprio facile, perché sennò New York non perdona.
Assolutamente, questo sarebbe lo schema ideale anche per altre gare, diciamo. Però New York è davvero un po' più difficile da gestire proprio per la partenza, secondo me. E questo io ne ho corso solo una, l'avevo preparata per stare intorno alle 3, poco sotto le 3. Poi abbiamo incontrato Lorenzo e Laura a New York, abbiamo deciso di correrla un po' più tranquilli. Quindi, da quel punto di vista, io non saprei dirti se avessi o meno la possibilità di correrla effettivamente al mio passo, perché l'ho corsa un po' più spensierato, diciamo, però me la son goduta tutta. Volevo chiederti una cosa, Pier Giorgio, riguardo proprio a questi consigli che potresti dare. Io so che tu accompagni anche i runner lì a New York, fai qualche allenamento con loro. È una cosa buona farsi una corsettina il giorno prima, fare la famosa 5 km di Central Park? Oppure pensi che per uno che voglia correre per correre la maratona sia un po' darsi un po' la zappa sui piedi?
No, secondo me no, cioè, eviterei, cioè, fare una ventina di minuti, una corsettina facile, 5-6 lunghi, sì, ma fare la 5 km, magari, cioè, ti svegli presto, perché tanto ti svegli sempre presto il mattino e vai a correre e dopo vedi la gara dell'ONU, però fare quella e dopo il giorno dopo, cioè, ti devasti un po' troppo, dai. No, io no, non la consiglio.
Io su quella gara lì per anni non l'ho fatta perché sono un romantico e non volevo sorpassare la finish line prima di sorpassare la finish line. Cioè non mi sembrava giusto, mi sembrava imbrogliare, cioè vedere la finish line quando il giorno dopo devi arrivarci veramente e me la volevo conservare come stimolo, come punto d'arrivo. Poi in realtà negli anni ho iniziato a correrla perché mi serviva per qualificarmi per la maratona successiva, quindi io un po' trasgredisco a questa tua regola, anche se devo dire la verità che con stupore in questa gara, che tra l'altro si corre, lo ripetiamo giusto così per tutti, si chiama la Abbott Dash to the Finish Line, è una 5 km che inizia, si corre il giorno prima della maratona di New York, inizia davanti alle Nazioni Unite e arriva alla finish line della maratona di New York, quindi attraversa tutta Midtown ed è una gara interessante. Tra l'altro, perché è un percorso un po' atipico, le strade sono chiuse, è un po' speciale, però io ho visto tantissima gente che la corre a razzo e mi sono sempre chiesto: A, magari questi non corrono domani, o B, sono stupidi perché corri a razzo 12 ore prima della maratona di New York, devi essere un po'. Io l'ho sempre presa come una 5 km da fare pianissimo.
Sì, ma tanta gente non corre, però anche io ho visto gente che la fa forte, cioè, velocemente, però il giorno dopo non credo, cioè, almeno un top runner o un atleta elite o vabbè, diciamo un atleta che corre sotto le 3 ore sicuramente non la fa, ma io consiglio anche chi corre in 4 ore o 5 ore, la sconsiglio. Cioè, per chi corre secondo, no? Che tipo di atleta sei? Cioè, io, tanto è bello, New York la vivi ugualmente, cioè, se vai a vederla questa gara, Cioè, o fai riposo il giorno prima o ti o fai questi 20 minuti magari al laghetto o parti dall'albergo, vai a Central Park correndo e torni. Anche così, io tutti quelli che porto, cioè consiglio, ok, partiamo dall'albergo, chi vuole correre, cioè molti non corrono, però chi vuole correre partiamo dall'albergo, andiamo a Central Park, ci fermiamo, vediamo la gara che passa e dopo torniamo all'albergo correndo. Cioè fai quei 20 minuti di corsa trotterellando, poi 4-5 lunghi, basta, cioè più che sufficiente.
Senti, a proposito di gruppi che accompagni, io vagamente mi ricordo che tu hai una bella storia da raccontare su un gruppo di persone che hai accompagnato a New York. Un gruppo un po' speciale rispetto ad altri gruppi di runner turisti che vengono con te. Ci racconti quella storia lì?
Ma quella storia lì è stata... Cioè io vivo appunto, come diceva la prima, a Spoleto, una cittadina umbra, al centro dell'Umbria, di 37.000 abitanti. E un giorno tornando... No, quando si annullò la maratona per l'uragano Sandy, no? Un giornalista locale, tornando, mi disse: ma guarda, hanno annullato, cioè, che peccato. Cioè, ma io pensavo una cosa. Che ne pensi, cioè, di allenare un gruppo di Spoleto, di gente sedentaria, dai 20 ai 70 anni, per portarli poi a New York a fare una maratona? Questo era a novembre. Dico, ma perché no? Dico, iniziamo a dicembre. E lui mi fa, dice, ma cioè, a dicembre, dice, però, dice, dai, c'è Natale, le feste, uno mangia. Vabbè, iniziamo, dico, allora il primo, ma il primo dopo c'è la Befana. Dico, quando iniziamo? Dico, cioè, no. E come si dice, guarda, ok, però iniziamo il 7 gennaio, guarda, ti do il 7, dopo la Befana iniziamo. E abbiamo pubblicizzato un po' questa cosa sui social, e io dico, vabbè, ok, iniziamo il 7 al campo atletica, pensavo, dico, guarda, ci fossero 7-8 persone a Spoleto, dico, dai, sedentarie, le portiamo a New York. Il primo giorno 35 persone, sempre di più, sempre di più, sempre di più, cioè siamo arrivati a più di 100 persone e 83 persone hanno corso la maratona di New York, dai 20 ai 70 anni, ma cioè gente, fumatori, ipertesi, diabetici, cioè di tutto, cioè proprio... E l'avevo chiamato gruppo Armata Brancaleone, che è stata una vittoria, no? Cioè, poi Moreno, questo qua, questo giornalista che mi ha proposto questa cosa, scrisse anche un libricino, cioè, ho vinto la maratona di New York, perché è stata un'emozione unica. Io ero l'anno dopo, quell'anno lì, ha avuto un boom mediatico questa notizia, ma a livello non so come, cioè a livello mondiale, mi chiamò Runners USA e mi disse, puoi scendere un attimo alla hall? Dico, ma io pensavo, per tutte le maratone che avevo fatto, cioè per qualche risultato che avevo fatto, e invece mi dissero, cioè, guardi, cioè, abbiamo saputo che lei, cioè, vive a Spoleto, una cittadina, è riuscita a coinvolgere 100 persone in una cittadina di 37-38.000 abitanti a correre la maratona di New York. Ma come ha fatto? Cioè, come ha fatto? Cioè, è semplice, no? Se tu le cose le fai con il cuore, con la passione, è la cosa più semplice del mondo. Cioè, io, quando ci metti il cuore, cioè, ti viene... è più coinvolgente, no? E questa è stata. Poi io dopo non mi ricordo se quell'anno ho fatto 2 ore 32 così, e ero andato in albergo, avevo l'app che seguivo tutti quanti questi atleti che avevo allenato, e uno per uno arrivava, cioè non è, e mancava all'appello questo che mi aveva proposto questa cosa, che era partito in terza wave, cioè tipo non so quanto tempo dopo di me adesso. Era notte e ancora non arrivava, e avevo visto questo pallino fermo al tipo 28esimo chilometro, no, tutti quanti, poi a un certo punto eravamo tanta gente, vabbè, a seguire Moreno, questo pallino è stato fermo per 12-13 minuti e dopo piano piano è ripartito. Dopo, quando è tornato, dico, ma che è successo al 28esimo chilometro? Ma tu non lo sai? Dice, fra tutta quella gente ho sentito chiamare il mio nome, era un turista americano che viene in vacanza a Spoleto tutti gli anni, e mi ha chiamato, mi ha detto, ma che fai lì? Dice, io, dice, faccio la maratona. Ma tu che fai lì? Dice, io vivo qui a New York. Dice, mi sembrava brutto, dice, non fermarmi a parlare,
che spettacolo,
con lui, dice, scambiare due... Perciò mi sono fermato, cioè, ho scambiato due chiacchiere e poi, cioè, ho detto, ma guardavo l'orologio, ma, cioè, a me mi mancano ancora 14 chilometri, cioè, vado, è ripartito e ha finito in 6 ore 48.
Questa è veramente la scusa più bella del mondo per fermarsi al 28esimo. Scusa, non è che ero stanco e non ne potevo più, è che ho incontrato uno che vedo sempre a casa. Mi sembra un'ottima scusa. Allora, io farei le ultime due domande a Pier per stare nel nostro tempo prestabilito.
Dal punto di vista tecnico, sempre, qual è la posizione che consiglieresti nella parte in salita e quale quella nella parte in discesa? Siamo già, cioè, siamo appena all'inizio, quindi in teoria siamo belli freschi e ancora riusciamo a gestirci, però c'è qualcosa che vorresti dire a chi si appresta a correrla magari per la prima volta?
Sì, cioè io consiglio sempre di fare le migliori traiettorie, cioè, perché se tu fai le migliori traiettorie, cioè tagliare sempre le curve, perciò mettersi dalla parte sinistra, fai leggermente meno strada, secondo se sei arancione o se sei blu, cioè se stai a sinistra, perché dopo la strada scende leggermente a sinistra, c'è una curva a sinistra, perciò sicuramente quello lì. Però dalla parte destra, se sei orange, ti vedi dopo a metà Verrazzano, fine Verrazzano, cioè ti vedi i blu che andranno a vincere la gara, che ti passano, però quello riguarda me, capito? Cioè però consiglio, dai, per tutti quanti, cioè, stare un po' a sinistra.
Pier, invece ti chiedo una cosa, se c'è, perché a me lo chiedono e quindi mi vendico con te. Tu che l'hai corsa tante volte e sicuramente ne sei appassionato, c'è qualcosa che non ti piace della maratona di New York?
No, perché anche quello che non mi piace è bello, perciò è tutta un'esperienza. Cioè, il punto più brutto è che vabbè, diciamo non mi piace tra virgolette, però anche quello è bello, sicuramente c'è, cioè, dopo Harlem Bronx, quando inizia la Fifth Avenue, cioè
spoiler,
non puoi dirlo. Va bene, abbiamo capito.
C'è un punto duro, vabbè, c'è un punto duro, ma mentalmente come un punto duro, cioè non è... Scusate, ho detto questo qui.
No, non ti preoccupare, me la sono cercata io, è colpa mia. Va bene, allora, ci siamo dati con Pietro un tempo che ci siamo avvicinati, quindi, vabbè, io starei qua a parlare con te, come c'è già successo, per ore della maratona di New York, quindi magari una volta facciamo uno speciale Pier Giorgio Conti. Io ti ringrazio.
Io ringrazio voi.
E del tempo e dello spazio che ci hai dedicato. Ovviamente speriamo di vederti e di correre con te a New York.
Mi raccomando, continuate a seguirci. Avremo altri ospiti oltre a Pier Giorgio, tutti con questa stessa passione e questa grandissima forza trascinante, perché davvero parlare con Pier Giorgio oggi è volato. Ti ringrazio anche io davvero tanto, spero che ci si possa incontrare, magari non sulla linea di partenza, perché mi sa che sì, sarei sempre in un gruppo diverso dal mio, ma magari ci si incontra dopo per bere qualcosa insieme.
No, quello sicuramente, ma io ho detto a Lorenzo che mi piacerebbe l'ultima cosa, fatemi dire l'ultima cosa, cioè io ho portato tanti amici a New York, però io correndola sempre perché dico, ok, quest'anno cioè, la corro just for fun, corro, cioè, vado così, dopo questo convinto fino a oggi, che è giugno, luglio, dico no, già agosto, poi quando arriva settembre dico, vabbè, va. Dico almeno, dico, facciamo sotto le tre ore, poi dico vabbè, almeno 2:55, dico vabbè, e dopo mi parte il chip, però un anno mi piacerebbe correrla con voi, con Lorenzo, cioè l'ho detto, dico, e un anno devo farla, cioè, telefono, fare foto, cioè, guardate, perché io non l'ho...
Ti prego di sottolineare, cioè di notare com'è gentile, non ha detto voglio fare un anno lentissima, ha detto voglio farlo un anno con Lorenzo.
No, ma ho portato tanti amici qua di Spoleto pure, che uno è anche qua vicino a me, in questo posto dove sto parlando, e lui forse a Spoleto è quello che ha fatto più maratone, no? Credo ne abbia fatte 6, e lui mi dice, lui e tanti altri che ho portato, umbri e non, mi dicono delle emozioni, ah, ma hai visto, che ne so, al chilometro 4, al chilometro 8 o sulla first, quelle persone, io tutte queste cose l'ho perse.
Non ti preoccupare, con me le vedrai con calma, molta calma.
E anche tu, Lorenzo, mi hai detto, ah, se mai visto quella band, ma che, cioè, io non vedo, non sento, cioè mi possono pure venire lì, cioè, sto talmente nel mio mondo che, cioè, sono stato in tutti questi anni, stavo nel mio mondo che tante cose non le vedi, non le vivi, e questo non è bello, cioè è un bene e un male, no? Sì, ok, corri veloce, però ti perdi delle cose fantastiche.
Rimedieremo, guarda, come una volta io e Pietro abbiamo avuto l'onore di incontrare Meb proprio a New York, e lui quell'anno si lamentava o ci segnalava che l'avrebbe corsa piano per beneficenza. Gli abbiamo detto testualmente, Meb, se hai bisogno di consigli su come correre piano, chiedi a noi. Non ti preoccupare, fidati, su correre veloce no, ma su correre piano se hai bisogno, qua hai degli esperti mondiali.
Oggi è 4 giugno, domani è il 5 giugno, domani è il mio compleanno, Lorenzo, e oggi dico che dai, la corriamo insieme, spero di correre.
Va bene,
la prossima.
Dai. Grazie Pier Giorgio, grazie mille.
Grazie a voi.
Seguiteci, iscrivetevi al podcast, mettete un miliardo di stelline, passate parola, fate share sui social, le stories su Instagram, tutto quello che serve per avvisare gli altri runner che c'è questo podcast speciale dedicato al Maratona di New York. Noi ci risentiamo presto, ovvero quando io e Pietro Paschino riusciremo a registrare le prossime puntate. Grazie ancora Pier Giorgio.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie a Pier Giorgio e ciao a tutti.
Ciao. Thank you.